Buongiorno a tutti. Nelle lezioni precedenti siamo arrivati ad esaminare il testo fino al capitolo 10, che è più o meno l'obiettivo che mi ero proposto, in modo da lasciare a voi una sezione del testo da esaminare indipendentemente. In questo lavoro dovrete procedere così. Dovrete anzitutto leggere il testo, fare la traduzione, che è già di per sé un momento importante in cui si mette alla prova il testo stampato dall'editore. Dopodiché analizzerete l'apparato seguendo il metodo che abbiamo visto insieme nelle lezioni precedenti. Procederete, cioè, cercando di comprendere le ragioni, di ciascuna delle varianti che si ritrovano nell'apparato, cercando di valutarne il peso ai fini della costituzione del testo e riflettendo se nei casi in cui l'editrice riporta congetture, avanzate dai filologi, queste congetture sono effettivamente necessarie all'interno del testo e, in caso affermativo, valutando quale delle congetture proposte finora è secondo voi la più appropriata per risolvere un determinato problema. Il nostro metodo, il metodo filologico in generale, come si è già accennato, ha dei limiti e i limiti principali che incontrerete in questo lavoro sono sostanzialmente due. Il primo è che non è sempre possibile, dare una spiegazione convincente degli errori che sono avvenuti nei manoscritti. In casi del genere, il metodo ci impone di dare la spiegazione più semplice possibile, la spiegazione più economica, però non sempre, è facile dare una spiegazione di questi errori. L'altro limite consiste nella possibilità di restituire sempre un testo soddisfacente. Non sempre, infatti, neanche dopo 5 secoli di attività congetturale, il testo, così come lo restituiamo, è persuasivo o è del tutto immune da sospetti. Nei casi più disperati, abbiamo visto, abbiamo a disposizione le cruces con cui l'editore segnala al lettore che il testo è corrotto e che, al momento non è a disposizione un rimedio tale da risolvere la corruttela. In casi meno gravi, invece, l'editore può scegliere di stampare un testo che secondo lui si avvicina il più possibile alla verità, senza esserne comunque del tutto persuaso. In casi del genere, questo tipo di scelta va segnalata nell'apparato con espressioni come dubitanter, nescio ad recte, coniectura non indubitabilis, coniectura non satisfirma e così via. È come quindi se l'editore e di conseguenza il lettore si muovessero tra due poli opposti, che sono quelli del testo certamente sano e del testo certamente corrotto. Fra questi due poli ci sono poi svariati gradi di probabilità. Ad esempio, il testo può essere credibilmente sano, oppure il testo può essere stato credibilmente sanato. Il testo può essere incerto, ma i tentativi congetturali fatti per migliorarlo non sono persuasivi. Oppure può essere corrotto e allo stato attuale non ancora sanato, è il caso estremo delle cruces. Il filologo ha a disposizione un ricco armamentario di strumenti che sono utili per intervenire in casi del genere. Ma prima di utilizzare questi strumenti è necessario che il filologo si chiarisca qual è la condizione che di volta in volta si trova davanti. In generale, come principio, è sempre meglio essere sospettosi nei confronti del testo. Abbiamo visto quali sono le condizioni in cui i manoscritti ci trasmettono il testo antico. Non ci è arrivato nessun testo antico che sia privo di errori. Quindi essere sospettosi è una virtù dell'editore. Naturalmente bisogna che il sospetto sia motivato, cioè l'editore, il filologo che studia il testo deve essere in grado di dimostrare la presenza di un errore, di una crepa nel testo. Altrimenti un intervento su ciò che ci ha tramandato la tradizione non è giustificabile. Tuttavia è sempre meglio essere sospettosi che essere creduli, perché così si riduce il rischio di scambiare una di quelle corruttele, che a volte sono anche molto speciose, che ci tramandano i manoscritti per testo autentico. La consapevolezza che la tradizione del testo è fallibile deve anche metterci in guardia contro un atteggiamento eccessivamente difensivo nei confronti del testo tradito. Difendere il testo quando il testo presenta delle anomalie o delle incongruenze è un atteggiamento censurabile esattamente quanto, e se non addirittura di più, che intervenire su di esso quando non è necessario. Naturalmente, per fare della buona critica del testo, bisogna conoscere prima due cose fondamentali. La prima è lo stile dell'autore che vogliamo studiare. La seconda è la storia della tradizione. Questo è uno dei meriti dell'opera di Giorgio Pasquali, cioè l'enunciazione del principio secondo il quale la storia del testo costituisce la premessa a un'efficace critica testuale. Sapere che un testo è passato da una determinata area geografica, come nel nostro caso il fatto che il Sangallensis sia stato scritto a Fulda, oppure la propensione di un copista a compiere determinati errori. Ad esempio ci sono copisti che scambiano con facilità delle abbreviazioni, evidentemente perché non conoscevano bene il sistema abbreviativo del testo che stavano copiando, oppure la loro propensione a scambiare una lettera per un'altra. Si tratta spesso di problemi che derivano dalla poca familiarità con il tipo di scrittura del testo che stavano ricopiando, oppure la facilità con cui incorrono in errori come ad esempio l'aplografia o il sodium emomem, se lo vogliamo chiamare così. Sono errori dovuti spesso alla fretta con cui il copista sta copiando, all'attenzione con cui lo sta facendo. Ecco, conoscere questi aspetti ci consente di valutare con maggior precisione qual è lo stato del testo che stiamo leggendo in un determinato testimone e anche di eventualmente porre un rimedio agli errori che siamo in grado di individuare in questo testimone. Ci sono diversi manuali che affrontano con chiarezza molte delle questioni con le quali ci siamo confrontati nel corso di queste lezioni. Oltre al volumetto di Richard Tarrant che vi ho già menzionato, due ottimi punti di riferimento sono due manuali scritti in inglese e tradotti in italiano, cioè Copisti e filologi di Reynolds e Wilson e Critica del testo e tecnica dell'edizione di Martin West. Immagino che ciascuno di voi nel corso dei propri studi abbia letto almeno uno di questi due manuali. In ogni caso vi raccomando di leggere un capitoletto che è stato scritto da Josef Delz per la introduzione alla filologia latina, pubblicata da Teubner nel 1997 e poi tradotta in italiano nel 2003, che si intitola Critica testuale ed ecdotica. Josef Delz è stato uno dei più importanti filologi svizzeri, editore tra l'altro dell'Agricola di Tacito e di Silio Italico, e questo capitolo costituisce un condensato di sapere e di esempi. Cercherò di prepararvene un PDF dalla edizione che ho a casa per pubblicarlo su Moodle. Come vedrete, nel paragrafo 5, Delz tenta una suddivisione degli errori per categoria, portando per ciascuna di esse una serie di esempi. In queste categorie rientrano gran parte degli errori che abbiamo visto anche noi nel corso di queste lezioni. Detto questo, vorrei ritornare brevemente sul testo per vedere con voi ancora qualche punto dei capitoli restanti che presenta caratteristiche interessanti o è particolarmente difficile. Di punti particolarmente difficili, da qui alla fine dell'opera, ce ne sono sei, e questi li vedremo insieme. Il primo di questi grossi problemi lo troviamo nel capitolo 11, paragrafo 2. Augusto sta elencando coloro che Claudio ha ucciso, rivelandosi così più sanguinario di Caligola. Caligola, infatti, aveva privato del titolo di Magno Gneo Pompeo, che era figlio di Marco Licinio Crasso e di Scribonia, tutti di nobili origini. Claudio gli restituì il titolo quando Pompeo andò in sposa alla figlia di Claudio, Antonia, però successivamente lo fece assassinare. Vedete a rigo 220. Gaius Crassifilium vetuit magnum vocari. Hic, cioè Claudio, nomen illi reddidit, caput tulit. Gli restituì il titolo, ma gli portò via la testa. Occidit in una domo Crassum magnum Scriboniam, Tristionias Assarionem, nobiles tamen. Crassum vero tam fatum utetiam regnare posset. Qua Roncali fa bene a mettere tra cruces Tristionias Assarionem, che non ha senso in latino e che nasconde chiaramente qualcos'altro. Ma che cos'è questo qualcos'altro? Secondo alcuni potrebbero essere altri nomi propri, e su questa linea si sono mossi anche i copisti di alcuni dei manoscritti recensori che evidentemente dopo l'elenco Crassum Magnum Scriboniam si attendevano che qua fossero menzionate altre persone. Ma poi, vedete, c'è un'opposizione. Nobile stamen, Crassum vero tam fatum, eccetera. Quindi ciò che c'è da aspettarsi è che sotto questo Tristionias Assarionem si nasconda un qualcosa a cui nobile stamen si oppone, che potrebbe fare riferimento soltanto a Magno e a Scribonia, in quanto Crasso è menzionato subito dopo, oppure potrebbe fare collettivamente riferimento a tutti e tre, e la menzione di Crasso, seguita da Vero, potrebbe costituire un rincaro rispetto a ciò che è stato detto subito prima. E questa è l'idea di chi, come Bücheler, ha proposto qualcosa come tris homines assarios, cioè tre persone da tre soldi, nobile stamen, ma comunque nobili, che non era il caso di assassinare con troppa leggerezza. Crassum vero, Crasso però, tam fatum, così fuori di testa, che poteva fare anche l'imperatore. Sempre all'interno di questo capitolo, vedete che cosa succede a rigo 224. Augusto sta dicendo «Unc nunc deum facere vultis» e ora voi volete fare di costui, di Claudio, una divinità? Ma guardate il suo corpo, che è nato in viso agli dèi. «Ad summam, tria verba cito dicat, et servum meducat». Insomma, dica tre parole e mi porterà via come servo. Augusto qua sta facendo una battuta, cioè se Claudio, che era famoso per il fatto di avere la voce tremolante e palpettante, è in grado di mettere in fila tre parole di senso compiuto, lui è disposto a farsi portare via come servo. Qualcuno ha addirittura pensato che tria verba faccia riferimento alle tre parole con cui si dichiarava la proprietà di qualcosa, ec mea sunt. Matria verba è un modo di dire esattamente come in italiano, tre parole. Ma ritorniamo a quanto dicevamo. Guardate che cosa è successo in questa frase a rigo 224 dell'apparato. Et servum educat omittit vu. Ma vu, in questo caso, non è il solo manoscritto a omettere queste parole. È in compagnia di un codice della metà del XIV secolo, che è conservato alla Biblioteca Antoniana di Padova e che appartiene alla classe S minuscolo. Se vi ricordate, il codice V è un codice che non ha avuto discendenti, a differenza del codice L. E allora, com'è successo che il manoscritto conservato a Padova abbia un errore del genere identico a quello del codice V? È possibile che abbia omesso per contaminazione? Cioè perché il suo copista aveva a disposizione una copia di V? Beh, in tal caso ci sarebbero anche altri casi di concordanza fra questi due manoscritti, che in realtà non ci sono. La causa dell'errore è molto più semplice. Si tratta di una coincidenza che non deve sorprendere, perché ha una sua causa interna al testo, l'avete vista? È uno di quegli errori che, dicevamo, sono tra i più frequenti nei manoscritti, cioè un'omissione dovuta a omeoteleuto. Il copista aveva appena scritto cito dicat, e quando è tornato al manoscritto a leggere il prosieguo del testo, ha letto ciò che c'era dopo ducat. Si tratta di errori così semplici, così facili da commettere, che Maas considera questo tipo di errori, cioè quelli dovuti a omeoteleuto, errori privi di valore probante per la costruzione di uno stemma.